34 minuti di un sabato mattina, un sabato 13 settembre, quando è ancora l'alba del nuovo palinsesto di Radio Popolare. Su queste frequenze viaggiano le note di Method of Dance dei Japan. Allora, innanzitutto un saluto da me, che sono Gianmarco Bachi, un saluto a voi che siete indubbiamente voi, e subitissimo una nota e un'istruzione per l'uso. Questo è lo spazio del Demone del Tardi, ma questo non è oggi il Demone del Tardi. Ripeto, questo non è il Demone del Tardi, che riprende sì in questo slot dalle 9 alle 10.30 tutti i sabati mattina, tranne l'ultimo del mese, perché come sapete l'ultimo sabato del mese, che una volta era tutta campagna, ora è tutto Ghidini, e quindi si ricomincia con il Demone del Tardi la prossima settimana, sabato 20, stessa radio, stessa ora, ma oggi invece no, non è il Demone del Tardi, ripeto, non è il Demone del Tardi, anche in inglese, a Attention, please, this is not the démon del tardi. En français, attention, ceci n'est pas le démon du tardi. E anche Achtung seguono suoni gutturali. Demone di tardi, pronunciato come tu mangia quando Fantozzi mangia polpette di Bavaria. Per i cultori della classicità, ve lo posso dire, se credete anche in greco antico, prosiche utos uk estin o daimon tu opse. Ofe, non ricordo più se quella è una fi o una psi. Mamma, quanto sono cadute le memorie dal liceo classico. Insomma, il concetto dovrebbe averlo compreso anche Omero, e sicuramente ci sarà un Omero all'ascolto. Quello che invece non è chiaro, e ne avete tutte le ragioni, è perché oggi nello spazio del Demone del Tardi il conduttore del Demone del Tardi annuncia che questo no, non è il Demone del Tardi. Tranquilli, ci arriveremo. Intanto tenete a mente questa canzone, la canzone con cui abbiamo aperto, perché in qualche modo ha a che fare con tutto questo, e non perché, essendo Myth of Dance, abbia a che fare con il ballo, perché no, non sono strutturato per il ballo e non ho mai sognato di ballare come Jennifer Beals, e nemmeno con il metodo, perché credo di essere l'uomo con la maggiore mancanza di metodo dell'intera storia dell'Occidente. Niente metodo, niente danza, ma a che fare in qualche modo con questa canzone. Lo vedremo tra poco. Ora però prima due cose, un applauso e una promessa. Allora, cominciamo dall'applauso, breve ma intenso, e dedicato ad Antonella Palmisano, che questa notte ha vinto l'argento ai mondiali di marcia, ai mondiali di atletica, pardon, nella 35 km di marcia, battuta solamente dalla Perez, che è sostanzialmente imbattibile nella disciplina. Sono partiti i mondiali di Tokyo e subito una bella medaglia al femminile, un argento per Antonella Palmisano, e questo era l'applauso. E poi c'è la promessa, che è una piccola promessa che avevo fatto alla fine a me stesso, e che è legata a un post che è uscito qualche giorno fa ed è stato pubblicato dal figlio di Stefano Benni, e diceva così: buongiorno a tutti, sono il figlio di Stefano, è con grande dispiacere che devo dare la notizia della scomparsa di mio padre. Era affetto da tempo da una grave malattia che lo aveva tenuto lontano dalla vita pubblica. Su questa pagina daremo più avanti informazioni su come si svolgeranno le esequie, eccetera, eccetera. E poi dice: una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti. Come alcuni di voi sapranno, Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce, spesso accompagnato da musicisti. Quindi, se volete ricordarlo, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore, a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti, parenti. Sono sicuro che da lassù vedere un esercito di lettori condividere il loro amore per ciò che ha creato gli strapperebbe sicuramente una gran risata. Grazie. Scriveva così il figlio di Stefano Benni. E di questo di questa affezione al reading come forma artistica diceva anche Alessandro Baricco, ricordandolo in questi giorni sulle colonne della Stampa, in un'intervista che gli faceva Simonetta Shandivasci, e racconta che era cominciato tutto a Parma. Lui era andato in macchina da Torino per vedere Benni leggere Gadda e ne era stato travolto, e dice Baricco: tornai a casa con la convinzione assoluta che leggere ad alta voce in pubblico poteva funzionare. Simonetta Shandivasci gli domanda: ma era un attore? E Baricco dice: un po' aveva studiato recitazione, quindi metteva insieme una discreta tecnica con l'intelligenza che ha uno scrittore quando legge a un altro scrittore. Fu questa formula a conquistarmi. Abbiamo fatto molti spettacoli insieme, l'ho chiamato per fare l'Iliade, e poi è stato l'indimenticabile quando ha fatto Moby Dick negli anni 90. Racconta ancora Baricco: quel tipo di performance non esisteva ed è stato lui ad aprire la strada. Credo di non avere mai visto uno più bravo di lui. quando faceva ACAB, era indimenticabile. E poi aggiunge: io non amavo Lolita, ma poi lo sentì parlarne e me ne innamorai anch'io, perché Lolita era il suo libro. Così scriveva e diceva Alessandro Baricco in questa intervista nel ricordo di Benny sulle colonne della Stampa. E allora la promessa che, come tanti, ho fatto anch'io a me stesso era quella di trovare l'occasione per ricordare Benny leggendo qualcosa di suo ad alta voce, e avrei potuto cavarmela con un piccolo aforisma, magari quello della giraffa e dell'amore, e che diceva così: la giraffa ha il cuore lontano dai pensieri, si è innamorata ieri e ancora non lo sa. Avrei potuto anche cavarmela così, ma alla fine sono tornato ad incrociare un racconto che Benny aveva scritto, un racconto breve tratto dalla Grammatica di Dio, che era uscito per Feltrinelli nel 2007, e non so perché non c'è mai un perché esatto, mi è sembrato che fosse il momento di rileggerlo e di ritirarlo fuori, e quindi, scusandomi per le scarse doti nella lettura, anch'io darò seguito alla proposta del figlio di Stefano Benny di leggere ad alta voce qualcosa di suo padre, e quindi quel qualcosa è questa cosa qua, Le lacrime. Le prime apparvero all'alba, in periferia. Gli addetti alla spazzatura ne trovarono una decina in un prato. Stavano per caricarle sul camion, pensando che fossero sacchi di plastica, quando si accorsero della loro stranezza. Grandi bolle sgonfie, meduse traslucide, alcune ovali, altre oblunghe, talune di forma irregolare come un frutto flaccido e malformato. Al tatto non erano viscide né molli, ma possedevano la consistenza della pelle di un animale, un delfino ad esempio, mentre alcuni avvertivano il calore di un tessuto morbido. In realtà parevano consistere di materia diversa a seconda di chi le avvicinava. Anche se sembravano guaste, morte, non emanavano cattivo odore, erano di colori tenui e incerti, dal giallo chiaro all'azzurro perlaceo. Ma quello che colpì i primi scopritori fu che dentro alla materia opalina, lattescente di alcune di esse, sembrava apparire a tratti l'ombra di un volto o l'istantanea di una scena, e qualche volta dall'interno esalava un lieve suono, una voce remota. Le autorità presero in mano la situazione. Le lacrime, o lacrimoidi, come furono subito battezzate, furono esaminate in luoghi diversi. Alcune furono portate all'Istituto di Medicina Legale, altre alla Facoltà di Zoologia e un paio segretamente in un laboratorio militare che si diceva specializzato nello studio di apparizioni aliene. In un primo tempo corse la voce che potessero essere pericolose uova marziane pronte a schiudersi e a scatenare un'invasione, ma le analisi stabilirono che non erano forme di vita, almeno come noi le intendiamo. Non avevano organi né metabolismo, erano inerti, formati da materie terrestri, silicio, carbonio, sali, anidride carbonica, mucine, lipidi e anche, se combinati in modo assai strano, né minerale né vegetale, qualcuno disse primordiale, senza saper spiegare di più. Studiarla a fondo, però, non era facile. Se si cercava di penetrarne, le pareti svanivano quasi subito senza lasciare traccia, riducendosi a una goccia che evaporava in pochi istanti. Alcune si dissolsero sotto gli occhi degli scienziati, quasi non sopportassero neppure uno sguardo indagatore. E il giorno dopo, un centinaio di lacrimoidi furono segnalati in varie parti di quella città, in cortili, in strade, anche sul terrazzo di una casa. Chi le trovava confermava che si potevano toccare, ma appena si provava ad aprirle, puff, si dissolvevano. E svanendo, esalavano nell'aria rumori simili a voci umane e sprigionavano riflessi e colori, schegge di un'aurora boreale. Ma nessun registratore o telecamera riusciva a catturare il minimo suono o immagine. Non erano urticanti, né velenose, né tossiche. Questo stabilì l'apposita commissione scientifica. La conclusione era quindi che con ogni probabilità si trattava di grosse, anomale gocce di pioggia che l'inquinamento aveva reso mutanti e mostruose. Non era escluso che contenessero qualche tipo di gas sconosciuto in grado di causare lievi allucinazioni uditive o visive. Inutile dire che su stampa e televisione uno sciame di esperti si scatenò a ipotizzare e teorizzare, anche perché la città era ormai invasa dai lacrimoidi. Per gli scienziati erano il frutto inquietante dell'incombente marasma climatico, per i fanatici religiosi erano un avvertimento soprannaturale, per i politici erano il risultato della dissennata politica ambientale della parte avversa, per gli intellettuali erano materiale poetico scadente, anzi meraviglioso, anzi indicibile, e la polemica li torceva in liti interminabili. Un giovane medico scrisse in un articolo di aver notato una particolarità. Molti, quando si avvicinavano alle lacrime, erano colti da una sottile malinconia, non paura né angoscia, ma l'indefinibile sensazione di ritrovare qualcosa di conosciuto, una confusa nostalgia. La reazione della scienza ufficiale fu secca: da sempre la suggestione crea fantasmi che poi svaniscono alla prima prova empirica. Goccioloni di pioggia, dunque, e basta. Ma le rassicurazioni non bastavano. Di giorno in giorno i lacrimoidi si moltiplicavano, i camion ne scaricavano centinaia nell'inceneritore fuori città, anche se sarebbe bastato farle scoppiare. Si temeva il mistero della loro fragilità o qualche oscuro contagio. Solo una piccola parte veniva ancora conservata e studiata, ma intanto si moltiplicavano e invadevano le strade. Prendere a calci i lacrimoidi e farli scoppiare divenne per teppisti vecchi e giovani uno sport abituale, anche se c'era una multa. Nel frattempo i misteriosi invasori erano diventati più piccoli, ma sembravano, per così dire, più vivaci, quasi arrabbiati. Cadevano in testa alle persone, avevano fremiti improvvisi. Nello svanire alcuni emettevano un grido animale, altri diffondevano una morgana di luce sanguigna. Uno ferì lievemente un bambino con una vampata bollente. La città accolse inizialmente con piacere i turisti in visita. Fu allestito uno speciale parco con vasche in cui i lacrimoidi erano esposti con giochi di luce e musica. Ma dopo neanche un mese la moda turistica svanì. Migliaia di portachiavi di plastica molliccia restarono invenduti. I comici non li usarono più nelle loro battute. Nessuno sapeva più cosa pensare di loro. Continuavano a moltiplicarsi e la gente cominciava a detestarli. Ma non tutti li odiavano. Qualcuno, preso da una strana attrazione, li teneva in casa. Una donna si buttò da un tetto stringendone uno tra le braccia e subito si sostenne che avevano un potere malefico. I giornali ebbero l'ordine di non parlarne più. Gli scienziati invece si arresero. Non si potevano cucinare, non si potevano vendere, bisognava dimenticarli, finché una sera uno scienziato, più cocciuto degli altri, stava studiando una lacrima che aveva trovato nel giardino. L'aveva stesa sul tavolo, oblunga e lucente, e guardava i suoi cambiamenti di colore. Entrò il figlio di 7 anni, osservò con attenzione e disse: «Io so cos'è». Lo scienziato rise. «Non ridere, papà», disse il ragazzo. «Quello è un sogno. È il sogno che mi hai raccontato il mese scorso, quando hai detto che volevi andare a lavorare su quell'isola per studiare le malattie degli indigeni. Vedi, dentro si vede il mare e l'isola. Se ascolti puoi sentire le voci di quegli uomini lontani». E questo, disse, indicando col dito una parete del lacrimoide, «sei tu». A quelle parole la lacrima si ingigantì, divenne quasi sferica. Per un attimo fu visibile allo scienziato il sogno intero, il paesaggio e i volti. Sulle prime non volle convincersi, fece altre analisi. Il figlio lo guardava scuotendo la testa, finché una sera, alla luce del tramonto, lo scienziato vide chiaramente la materia opalina, l'immagine di una donna apparire lì dentro, la donna che aveva amato, e così capì. I lacrimoidi erano sogni trascurati, mai coltivati con cura, mai seguiti con passione. Sogni perduti senza combattere, sogni buttati via. Lo scienziato ne parlò con il suo capo. Quello non gli credette, anzi si arrabbiò. Sembrava che quell'idea lo sconvolgesse. Disse che ormai i lacrimoidi stavano diminuendo, non valeva la pena di rinfocolare l'interesse. Guai a lui se diffondeva quell'assurda teoria. E infatti i lacrimoidi scomparvero. Il comune licenziò gran parte degli operatori addetti alla ripulitura e un libro, Il mistero delle lacrime aliene, neanche arrivò in libreria. Un ultimo lacrimoide, chiuso in una teca del museo, si dissolse. Poi, una mattina, la città si ritrovò immersa in una grande bolla trasparente. La gente respirava a fatica e volti, parole, iniziarono ad appannarsi. E questo racconto, intitolato Le lacrime, era un racconto di Stefano Benni, un racconto breve appeso tra Rodari e Vonnegut, e lo dedichiamo, dai, a tutti i sogni buttati via e anche ai loro sognatori. Vi segnalo doverosamente che domani mattina, nella programmazione di Radio Popolare, ci sarà uno speciale dedicato interamente a Stefano Benni. E dopo vi dico anche esattamente a che ora, come e quando. E adesso vi regalo un piccolo trailer di quanto potrete ascoltare domani mattina, tra le altre cose, perché quello che vi propongo è una traccia del Benni che non legge i suoi racconti o non legge testi di altri grandi scrittori, ma è sempre un Benni che parla, ma è il Benni che fa la radio. È un Benni che fa la radio nel 1981 a Radio Città di Bologna, che era la radio che poi precedette la storia di Radio Città del Capo, che faceva parte del circuito di Popolare Network, ed è un Benni che si finge Guidoddo, che era un telecronista sportivo dell'epoca, e racconta, ma adesso lo sentite perché ve ne faccio sentire un estratto, fantastico match di tennis, protagonisti Papa Wojtyla e il cardinale Siri. Dal reggae screpolato che sentite in sottofondo, cogliete quanto sia vintage. 1981, Stefano Benni, Radio Città di Bologna.
Allora, abbiamo approntato la registrazione e replichiamo questo collegamento straordinario che abbiamo avuto la settimana scorsa con il campo da tennis del Vaticano per una partita eccezionale fra Papa Wojtyla e il cardinale Siri.
Amici radioascoltatori, buongiorno. Guidoddo vi parla in diretta dal campo centrale di Castel Gandolfo, dove è in corso la finalissima del torneo di tennis Città del Vaticano, circuito Marlboro. Sono in campo il cardinale Siri, italiano, testa di serie numero 4, e il grande favorito del torneo, la testa di serie numero 1, nonché pontefice, il polacco Karol Wojtyła. Il punteggio al secondo set, ricordiamo, le partite si giocano al limite dei 3 set, è di 6-2 per Wojtyła nella prima partita e di 5-1, sempre per il pontefice, nella seconda partita. Come si prevedeva, quindi, il campione polacco si sta avviando a una netta vittoria, ancora più facile forse di come era nelle previsioni. E in effetti Wojtyła ha oggi messo in mostra la potenza che gli conosciamo, una grandissima superiorità atletica e soprattutto tra i colpi una prima palla di servizio veramente terrificante, accompagnata da un urlaccio spaventoso in polacco che del resto sentirete tra poco in diretta. Il cardinale Siri si è battuto come ha potuto, ma è sembrato oggi molto nervoso. È sembrato molto nervoso, ha avuto anzi nel secondo set uno scatto d'ira, ha scagliato la racchetta in aria, dicendo anche una parola non adeguata, insomma, alla sua condizione cardinalizia. Il Papa naturalmente è subito intervenuto, si è fermato l'incontro per un breve periodo, il Papa ha confessato il cardinale a bordo campo, il cardinale ha ammesso di avere peccato e l'incontro è ripreso.
Un cardinale Siri in evidente difficoltà nel match contro Papa Wojtyła, a cui sfugge a un certo punto anche una parola poco adeguata alla sua condizione cardinalizia, come raccontava Stefano Benni nei panni di un Guidoddo nel lontano 1981 a Radio Città di Bologna. La mia vita.
vita e nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina, il lavoro a me mi stende e per giunta non mi rende, per comprarmi una maglietta ho venduto la mia lambretta, ma quando prendo lo stipendio in gelati me lo spendo, i gelati sono buoni ma costano milioni, i gelati sono buoni ma costano milioni, i gelati sono buoni ma costano milioni, la fatica mi deprime e mi tiene sulle spine, ma se vado fuori a cena prendo un gelato alla Marena, il gelato è il mio conforto, mi ripaga d'ogni torto, il gelato mi consola e fa dolce la mia gola, quando arrivo a fine mese faccio il conto delle spese, in gelati ho speso tutto e rimango senza un letto, i gelati sono buoni ma costano milioni, i gelati sono buoni ma costano milioni, la mia vita è nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina.
L'amara riflessione sul caro cono degli Schiantos ai tempi di Chinotto, alle 9.57 minuti, quando andiamo a chiudere questa prima parte, e ancora non vi ho detto, perché questo è lo spazio del Demone del Tardi, ma oggi non è il Demone del Tardi, avevo premesso che dovevo fare un saluto, un applauso, e l'abbiamo fatto ad Antonella Palmisano Argento nella 35 km di marcia femminile che ha aperto i mondiali di atletica a Tokyo, e la promessa anche quella l'abbiamo messa alle spalle con l'omaggio dedicato a Stefano Benni. Adesso devo andare in pubblicità, ma tra poco torniamo, e a questo punto mi tocca spiegarvi perché nello spazio del Demone del Tardi oggi non c'è il Demone del Tardi, una cosa che riguarda noi e voi, ma tranquilli, no, non è la campagna abbonamenti.
I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief, take away my heartache, and I'm not like a thief. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. Yeah, I need her in the daytime. And I wanna throw my arms around her,
I need her,
and kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, and it make me righteous, yeah, and it make me whole. Yet it make me mellow down into my soul. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy love. She gave me love, crazy.
C'è una categoria particolare di canzoni che il tempo no, non le sfiorisce, non le chiude nemmeno nei bauli, ma al massimo le leviga, le fa più rotonde, ma restano sempre loro e funzionano sempre, come questa Crazy Love di Van Morrison. Sono le 10:05 ed è arrivato a questo punto, dopo una torta multistrato di prologhi e teaser che neanche Ravezzani a qui studio e a voi stadio, è arrivato il momento che vi dica perché oggi lo spazio del Demone del Tardi non è il Demone del Tardi, ma è un'altra cosa. Una cosa che vi dicevo era in qualche modo legata al pezzo da cui siamo partiti, che si chiamava Myth of Dove Dance, che arrivava da un disco dei Japan, che invece si intitola Gentleman Takes Polaroid. I gentlemen c'entrano relativamente, le Polaroid già un pochino di più, e c'entra anche il tempo a cui abbiamo alluso poco fa. Perché? Perché, e dovreste già saperlo da soli, tra tre mesi, sì, tra tre mesi più o meno, c'è un compleanno importante, ed è un compleanno che riguarda noi e che riguarda voi, ed è il 50° compleanno di Radio Popolare. Attenzione, fate un nodone da marinaio alla Fazzoletto, perché a partire da dicembre comincerà un palinsesto di eventi, di cose, di iniziative che caratterizzerà i festeggiamenti del nostro cinquantenario, e una delle tante cose che troverete nel cammino di festeggiamento dei nostri 50 anni sarà una mostra fotografica dedicata e che racconterà i 50 anni di Radio Popolare, e in particolare si concentrerà sul rapporto tra Radio Popolare e i suoi ascoltatori attraverso le tante iniziative che ci hanno visti insieme a partire dal 1976. Ora, se siete attenti ascoltatori di Poveri ma Belli, già avete capito di che cosa stiamo parlando, perché loro hanno cominciato a fare ciò che sinteticamente, con una call to action un po' ruvida ma chiara, potremmo definire un cacciate i vostri archivi fotografici. Qual è la situazione? Abbiamo tantissime e bellissime foto e quindi non ci sono problemi nell'allestimento della mostra, anzi forse ne abbiamo addirittura in esubero, tanto che stiamo pensando di costruire poi anche una grande mostra virtuale online permanente. Ma intanto ci siamo accorti che nel nostro archivio fotografico esistono delle vertiginose asimmetrie. Di che cosa sto parlando? Del fatto che ci sono periodi che sono largamente coperti da foto bellissime, anche di autori di un certo peso, e periodi in cui invece ci sono anche grandi momenti della radio in cui abbiamo dei buchi clamorosi. Tra l'altro la cosa curiosa è che i buchi clamorosi dal punto di vista dell'archivio fotografico coincidono con il momento in cui la fotografia diventa digitalizzata, entra negli smartphone, e quindi avrebbe dovuto essere, come dire, tutto quanto più facile. Invece molto probabilmente tante foto realizzate all'epoca sono rimaste imprigionate, intrappolate e defunte nelle memorie di quegli smartphone là, che non c'era ancora la cloud cloud e quindi non ci sono più. Ma andiamo al concreto e vi faccio un esempio di buco clamoroso. Andiamo e torniamo al 25 settembre del 1999, la sera in cui si consumò uno dei momenti alti della storia di Radio Popolare e dei suoi ascoltatori insieme.
Documento 19533, datato 25 settembre 1999. Oggetto, One Man, One Torch, Parco Nord, Milano. 10.000 persone, 10.000 torce accese a comporre la scritta Milano fa male. Nota, la scritta, lunga un chilometro, è fotografata da un satellite. Diventa il simbolo di una nuova città possibile.
È quasi tutto buio, io fra pochissimo darò il via e poi per 1 minuto e 10 secondi, per 70 secondi torce verso il cielo e speriamo che il satellite la veda. Sopra di me è abbastanza sgombo.
Tutto buio?
Tutto buio, accendiamo, via!
Nicola Vecchia.
Sì, la M si è accesa tutta, sono tutti in piedi, sentite il boato della gente che accompagna l'accensione di tutte queste luci e a questo punto tutto il prato è un enorme mare di luci ed è assolutamente una scena meravigliosa. In questo momento sono tutti in piedi, tutti con le loro luci puntate verso il cielo.
20 secondi, Cristiano.
Sì, io sono nel mezzo della scritta, anche qua tutti con la torcia al cielo, urlano alla luna che adesso in questo momento non si vede più.
30 secondi, Silvia Turen.
Sì, ci sono dei fasci di luce che si vedono distintamente delle torce più potenti, la gente urla, è in piedi, completamente in piedi, le scritte sono completamente piene, è difficile attraversarle, e direi che si vede proprio un mare di luci, anche le lettere più in fondo.
50 secondi, Massimo Rebotti.
Gli ultimi ritardatari hanno fatto una corsa per di fiato straordinaria, adesso non c'è più una luce tra una lettera e l'altra, sono tutti raccolti, compattissimi tra la L e la E finale di male e ci sono anche alcuni lati giusti e sbermessi nei confronti del sindaco di Milano e soprattutto c'è un grande coro collettivo, non c'è davvero una luce, molto buio tra una lettera e l'altra e poi le lettere sono luminosissime, tutte puntate verso il cielo.
Meno 10 secondi, meno 9, meno 8, meno 7, meno 6, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, stop!
E con lo stop, il conto alla rovescia e il boato delle 8.000 persone che erano lì al Parco Nord, si accese la scritta Milano fa male che venne fotografata dal satellite. Se c'eravate vi ricorderete perfettamente quei momenti, se non c'eravate sappiate che è stato un momento magico. Noi ci rivolgiamo però in questo momento a voi che c'eravate, perché di voi che abbiamo bisogno, perché dovete sapere che la tragica realtà è che noi di tutta quella serata incredibile abbiamo un'unica foto e quell'unica foto è proprio quella che fece il satellite e che rappresentò la scritta Milano fa male, composta da quelle 8.000 torce tenute alte dagli ascoltatori al Parco Nord. Siccome c'eravate e siccome sicuramente avrete fatto delle foto dal basso, da sotto, a voi stessi, a quelli che c'erano con voi, ai conduttori di Radio Popolare, Cristiano Valli e Filippo Solibello che conducevano la serata, gli altri inviati, ecco, se avete delle foto e dovete avere delle foto, ce le dovete fare avere, ma assolutamente, perché ne abbiamo bisogno per tappare uno dei buchi che abbiamo nella documentazione, nel racconto dei 50 anni di Radio Popolare, che troverete poi nella mostra fotografica, di cui adesso non vi diciamo ancora niente, ma di cui a breve, insomma, tra un po', poi vi diremo. Allora, se avete delle foto, ce lo potete segnalare o ce le potete mandare direttamente scansionate a una doppia mail che è 50@radiopopolare.it, perché doppia mail, 50 sia in lettere, 50 sia in numeri, 50@radiopopolare.it. E Milano fa male è il primo drammone di foto che non abbiamo. Altro buco abbastanza clamoroso, meno clamoroso, ma che lo è altrettanto, è di un'altra iniziativa che la radio mise insieme più o meno nello stesso periodo, non mi ricordo se era il 2000 oppure era l'autunno del 1999.
Le sissimbe savana va Mozambique. Marra benda! Oye! Marra benda! Oye! Marra benda! Oye! Marra benda!
Oye! Ora, siccome sono pigro e anche un po' rincoglionito, invece di dirvi esattamente di che cosa si tratta, lo leggo, anche perché l'ho scritto io, nella Garzantina, che è l'enciclopedia che venne pubblicata nel 2005 a cura di Sergio Ferrentino con Luca Gattuso e Tiziano Bonini, e che racconta, come dire, tutta la storia di Radio Popolare fino a quel momento. E mi autocito necessariamente, scrivevo così, mi autocito perché era roba mia. Era l'alba del 2000 e pioveva, un problema in più per i lavavetri da semaforo, impegnati in corpo a corpo estenuanti con cargi cristalli ostili mulinati da belligeranti neuroautomobilisti milanesi. La fobia per l'idraulico polacco sarebbe arrivata più avanti, ma le spugne saponate di Varsavia già sembravano rappresentare una consistente minaccia per la popolazione. La città si confrontava con il fenomeno dell'immigrazione e lo faceva con il pragmatismo tipico del nord, che produce un c'hai 100 lire, non mi spiace, sto passando all'euro. Il sindaco Albertini, rinchiuso nel quartier generale di Palazzo Marino, preparava azioni di contrasto parodiando i comandamenti tratti dai testi sacri di Rudolf Giuliani. Nel memorandum FDP 999 per la sicurezza meneghina, dove la sigla sta per fuori dalle palle in 999 secondi, venivano messi in luce i rischi spaventosi: apertura di catene di ristorazione tamil nel cuore di Milano 2, marocchinizzazione del quadrilatero della moda, madrasse ovunque, inoculazione del germe della jihad fin nel DNA dei legnanesi. La cittadinanza, inquieta, attendeva una parola d'ordine, la parola arrivò: tolleranza zero, e gli immigrati a casa loro. Per chi come noi aveva vissuto fino allora di languori democratici e meticci, si trattava di una provocazione da lavare con un'idea, il più possibile lontana dal pietismo del politicamente corretto, un'idea che scaldasse quel gennaio, ecco, era gennaio del 2000, orfano del millennium bug, ma carico di xenofobia ben temperata. Fu allora che mi capitò di incrociare per caso le immagini sgranate di un lontano festival di Sanremo, di quelli antichi in bianco e nero, con Louis Armstrong a incespicare con il suo italiano zoppo su Mi va di cantare, e un giovanissimo Stevie Wonder ad arrancare su uno stornello cucito a misura di Gabriella Ferri. Roba d'altri tempi, o forse no, perché un festival della canzone italiana interpretata da stranieri lo si poteva ancora fare, anzi lo si doveva fare, convocando i concorrenti non tra le stelle d'oltreoceano, ma tra i senegalesi immigrati, gli albanesi senza permesso di soggiorno, gli angolani che al mattino lavoravano in nero e la sera cantavano sotto la doccia, magari terra promessa di Eros Ramazzotti. Bene, avevamo l'extra festa, avremmo avuto l'extra festival. Ed è proprio di questo che stiamo parlando, l'extra festival che nel gennaio del 2000 ebbe la sua prima edizione in una serata pazzesca alla Matisse, in cui entravano solamente 700 persone, in cui ne entrarono alla fine 1000 tutte schiacciate, in cui ne avrebbero volute entrare molte di più che si erano accalcate fuori dal locale perché non immaginavamo che arrivasse così tanta gente. Fu la prima edizione, la vinse Zac, il cantante dei Marrabenta che avevamo in sottofondo, con la sua versione dell'italiano di Toto Cutugno che divenne l'italiano nero. Poi arrivò una seconda edizione, che era quella che si tenne al Rolling Stone, luogo un po' più grande, un po' più di gente, che vinse la Pepa con una clamorosa versione a cappella e bongo della Solitudine di Laura Pausini. E fu la serata in cui si esibì anche uno straordinario Ezio De Gradi nei panni di Manu Chao, accompagnato dalle Eziette, che erano le sue coriste, tutte in total black, e che erano Lorella Beretta, Antonella Mascali, la direttrice attuale Lorenza Ghidini, ce n'era anche una quarta, mi perdonerà che non mi ricordo, c'erano anche Marco Ardemagni che faceva il presentatore, Sandra Sain, anch'essa direttrice che dirige adesso una rete della radio svizzera italiana a fare la valletta, e c'eravamo io, Claudio Agostoni e Massimo Rebotti a condurre la serata. Ma visto che di quello che sto parlando, prima di chiedervi le foto che avete, voi che avete partecipato alla prima edizione di Extra Festival, alla seconda edizione di Extra Festival e anche alla terza, sempre più grande, che si tenne alla Cascina Monlue, beh, prima di tornare a fare il mio appello per avere quelle foto, beh, un ricordo e un omaggio del grandissimo Ezio De Gradi, che cantava Clandestino vestito da Manu Chao insieme alle Ziette.
Ragazzi, abbiamo con noi Ezio De Gradi, le Ziette e tutti quanti gli altri.
Grazie.
Condena, correre di destino, correre mal partir, perdito nel corazon della grande Babilon. Me dice nel clandestino, por no llevar papel. Pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy un raya en el mar, fantasma en la gran ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Mano negra, peruano, africano, marihuana,
ilegal.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino, por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el que vale. Mano negra,
clandestino,
peruano,
clandestino,
africano,
clandestino,
marihuana, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel. Mano negra,
clandestino,
peruano,
clandestino,
africano, marihuana,
ilegal,
argelino,
clandestino,
nigeriano,
clandestino,
boliviano,
clandestino,
mano negra,
ilegal.
Le Ziette!
E beh, un monumentale, monumentale Ezio De Gradi nei panni di Manu Chao in questa versione di Clandestino insieme a Le Ziette, tra cui spicca la voce della direttrice Lorenza Ghidini, 2001 credo al Rolling Stone di Milano, seconda edizione di Extra Festival. E anche di quell'edizione, così come della prima, non abbiamo niente, ma proprio niente per quanto riguarda la documentazione fotografica. Quindi l'appello è lo stesso. Voi ascoltatori che c'eravate, che conoscete qualcuno che c'era, che avete fatto delle foto, segnalatecelo, condividetele con noi a 50@radiopopolare.it, 50 sia in lettere che in numeri, perché abbiamo appunto questi buchi clamorosi che riguardano l'archivio e che non sono buchi di per sé, ma sono buchi importanti. Perché, come vi dicevo all'inizio di tutto questo discorso, arriverà nell'ambito delle celebrazioni dei 50 anni di Radio Popolare anche una grande mostra fotografica dedicata proprio alla nostra storia, alla vostra storia, alle cose che abbiamo fatto insieme in questi 50 anni. Quindi Milano fa male, buco, mandateci le foto, Extra Festival, buco, mandateci le foto, e poi ce ne sono tante altre, ma di tutto questo poi saranno Dismo Pestalozza e Alessandro Diegoli, che sono gli stessi che vi risponderanno a quella mail, saranno loro all'interno di Poveri ma Belli a chiedervi dell'altro. Io invece torno la prossima settimana in questo spazio, questa volta sì, con il demone del tardi, quello vero. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ringrazierò ancora di più e tantissimo di più quando manderete delle foto, e tra l'altro noi vi stiamo chiedendo adesso quelle di Milano fa male dell'Extra Festival, ma qualunque bella foto significativa, interessante, che avete fatto nel corso di questi anni e che riguarda come dire, le cose che ha fatto Radio Popolare dove voi c'eravate, mandatecele a 50@radiopopolare.it. Io intanto vi saluto, vi auguro un buon sabato, un buon weekend. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie. Drying up in conversation, you'll be the one. Sides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all sussed out. They're the ones who spit at you. You'll be the one screaming. Gone.